Io ormai ho cominciato a 25 anni, oggi ne ho 80 e rotti, e quindi si può fare il calcolo. Bisogna dire che nei primi tempi eravamo al Palazzo Pax a Muralto, solo in una fase successiva abbiamo acquistato questa proprietà delle vecchie latterie riunite e poi abbiamo costruito qui e siamo venuti qui. E adesso siamo qui penso circa una quarantina d'anni. Siccome io ho fatto una vita piuttosto singolare, ognuno ha il suo percorso, ma il mio è stato piuttosto singolare. Partendo da Cavernio, non avendo fatto studi, non avendo una formazione specifica nel settore che poi è diventato quello predominante, avendo una formazione solo di tipografo, però ho pensato di mettermi proprio e lì avevo, siccome non avevo mezzi finanziari, avevo creato una piccola società anonima dove erano entrati poi una decina di conoscenti. E quindi siamo andati avanti, ci siamo sviluppati nel corso degli anni e poi abbiamo sviluppato in particolare il settore editoriale. Ho poi avuto modo di conoscere moltissime persone, gli autori praticamente dei nostri libri in particolare, poi tutto il mondo culturale ticinese, li potrei citare, sono moltissimi. E allora, giunto a 80 anni, mi sono detto, ma potrebbe essere anche utile scrivere qualcosina che ricordi un po' queste varie fasi dell'attività che non riguardano specificatamente solo me, ma fanno capire o fanno conoscere cosa è stata e cosa è la vita di una casa editrice ticinese. Poi devo anche aggiungere che c'era anche qualche amico che mi stimolava, in modo particolare Raffaello Ceschi, più volte mi diceva, ma scrivi un po' quello che hai vissuto, i problemi che hai avuto, le difficoltà, i successi, quello che ha funzionato più o meno. E allora alla fine ho pensato di opportuno, insomma, di scrivere qualcosina.
Ma adesso dove mi porta?
Andiamo di sopra, dove c'è la fotocomposizione. Dopo andiamo giù pian piano da basso.
Ma quanti piani occupate voi qua?
Abbiamo questo sopra, questo qui e quello giù a pian terreno. Tre piani. Qui è anche un ufficio di redazione della rivista di Locarno. Qui abbiamo il signor Anselmini che compone in pagina i testi. Lui è ingegnere tipografo, ha studiato, si è laureato a Losanna e fa questo lavoro di, oramai una volta era fatto tutto col piombo, è impaginato eccetera, adesso come dappertutto è fatto con questi criteri.
Buondì.
Il signor Giuseppe, che compone anche lui, e qui abbiamo altri due che se la sono già svignata. Ecco, questo è tutto il settore composizione e impaginazione.
Questo libro ci sono tante fotografie, ci sono articoli di altre personalità e ci sono dei suoi ricordi scritti quasi sotto forma del vecchio diario, no? Sono degli aneddoti, dei momenti felici, dei momenti di difficoltà e poi ci sono anche le sue debolezze, magari le sue gaffe. In fondo lei si è messo un po' nudo con questi ricordi.
Ma oramai non c'è nessuna ragione di parlare solo di un aspetto, ogni medaglia ha il suo rovescio, quindi i miei errori ci sono stati e come, da vari punti di vista. Intanto sono stati in parte dati dal fatto di non conoscere la materia di cui veramente mi occupavo, quindi non conosco il francese, non conosco il tedesco e conoscevo anche relativamente poco l'italiano, bisogna pur dire le cose come sono, e poi col passare degli anni l'ho imparato un po' di più, però all'inizio ero carente già sul piano linguistico. E poi non avevo i criteri nemmeno per valutare la qualità dei testi, valutare ciò che era conveniente pubblicare. Mi sono affidato ad alcuni autori che sono poi diventati anche amici nel corso degli anni e persone, direi, di primo piano nella vita culturale ticinese. I Bianconi, gli Orelli, Martini, Agliati, e Ceschi e parecchi altri. Sono stato facilitato da una certa disponibilità naturale a prendere i contatti, a stabilire i contatti abbastanza facilmente. Quindi, seppure alle volte in modo anche un po' goffo, ma riuscivo ad avvicinare quelle persone che intendevo avvicinare e con cui avrei potuto poi collaborare.
La sua gaffe più clamorosa?
Gaffe più clamorosa ce ne sono state parecchie. Una di cui non me ne sono mai perdonato è l'incontro a Ginevra, al Salone del Libro, con il giornalista italiano Veneziani. Questo Veneziani si era separato dalla moglie e i giornali italiani, un po' del gossip, scrivevano che la moglie, per dispetto, aveva bruciato i suoi libri con le sue annotazioni, in modo che poi non era una cosa semplice ricostruire queste annotazioni. E i giornali, alcuni giornali italiani, si erano un po' divertiti a descrivere questa moglie particolarmente stizzita e arrabbiata di dover constatare che il marito se n'era andato. Io lo trovo a Ginevra, mi avvicino e gli parlo di questo fatto. Lui mi ha guardato dall'alto in basso e non ha detto nessuna parola e se n'è andato. E subito dopo mi sono detto: ma che imbecille, ma possibile che io vado a metterci il naso in una faccenda privata che naturalmente per lui doveva essere già particolarmente spiacevole, disagevole, e avrà pensato questo, ma speriamo che non tutti gli editori ticinesi siano così corti di buon senso da crearsi o da porsi domande di questo genere. Ecco, questa è stata una gaffe di cui veramente non mi sono dato pace, ma successivamente, quando di fatto le cose erano avvenute. Questa qui è la tipografia.
Guarda che l'ho preparato!
Forse prima andiamo di là che c'è il reparto lastre e si preparano le lastre e poi vengono di qua dove poi inizia la stampa vera e propria. Ecco, qui abbiamo il settore delle lastre, vengono fatte i testi composti di sopra, vengono trasmessi qui. Qui vengono trasferiti sulle lastre e poi vanno dalla parte di là in macchina. Adesso andiamo di là e arriviamo nel settore vero e proprio della stampa. Questa è la legatoria. Ecco, stanno rilegando in questo momento la rivista Turrita, che è quella di, naturalmente, di Bellinzona. Vengono stampati diversi sedicesimi messi assieme e poi cuciti. Qui è tutta legatoria e qui arriviamo alla stampa vera e propria, la macchina da stampa che stampa a quattro colori, questa grossa macchina che fa la maggior parte dei lavori. Su questa macchina stampiamo le riviste, stampiamo i libri, stampiamo i prospetti e altri lavori di carattere commerciale.
Quanti dipendenti avete?
Siamo in 20 in totale. Poi non tutti lavorano al 100%, però devo dire abbiamo una suddivisione perfetta, è 10 uomini e 10 donne. Qui abbiamo raggiunto la quota rosa. Ecco. Vogliamo andare giù anche di sotto in...
Cosa c'è sotto?
Deposito libri. Siccome questi libri sono un'infinità, abbiamo dovuto far capo anche ad altri magazzini. Ecco, qui abbiamo un primo deposito di libri. Ci sono i libri appena stampati e poi c'è un quantitativo di libri un po' in generale che poi adoperiamo per le spedizioni quotidiane. Qui c'è per esempio tutta la collana dei cristalli. I cristalli sono scrittori svizzeri che vengono tradotti in italiano. Non erano mai stati tradotti, cioè perlomeno questi singoli libri non erano mai stati tradotti. La maggior parte anche come scrittori non erano mai stati tradotti. Poi possiamo vedere anche più in dettaglio. Comunque qui abbiamo adesso tradotto un buon numero di questi autori svizzeri in questa collana dei cristalli, che è una collana abbastanza prestigiosa.
Certo, ci sono, vedo qua, abbiamo Dürrenmatt, Max Frisch, Hermann Hesse, Geremias Gottelf, insomma tantissimi nomi che sono il fior fiore del panorama letterario svizzero.
Vorrei orientarvi brevemente su quello che è successo la notte scorsa e nella giornata di oggi. Durante la giornata del 7 e più precisamente a partire dalle 11:30, un violento nubifragio si è scatenato su tutte le zone del Locarnese. Già nel corso del pomeriggio i pompieri e i servizi di soccorso dovevano intervenire. Verso le ore 20 il fiume Maggia, ingrossatosi in forma eccezionale, usciva dal suo argine e inondava praticamente tutto il quartiere nuovo, trasformando la via Aureli, la via Luini, in un corso d'acqua che sfociava verso il lago e che si allargava fino alla Piazza Grande. Questa situazione, verificatasi in pochi minuti, metteva in serio pericolo tutti gli abitanti delle case monofamiliari a un piano e il campeggio Delta con i suoi 1000 occupanti.
Signor Dadò, la notte tra il 7 e l'8 agosto del 1978 qua è successo un disastro.
Ma è successo che è uscito il fiume Maggia, è arrivata qui l'acqua, è stata una grande alluvione e ha invaso le cantine e sono andati distrutti migliaia e migliaia di coppie. Io quella notte non ho potuto nemmeno rientrare in Valle Maggia perché le strade non erano più agibili. E ho dormito da Giovanni Bianconi, papà di Sandro, che era un nostro autore. E poi il mattino, quando sono arrivato, ho visto questo tremendo disastro. Moltissimi libri, anzi direi tutti i libri che avevamo in questo deposito, erano andati completamente distrutti.
Come avete fatto a ripartire?
Il primo impatto è stato sconsolante, per non dire altro. Evidentemente tutto questo lavoro è andato distrutto in una notte, ci ha accasciati, ci ha portato il morale a terra. Poi bisogna dire che le assicurazioni ci hanno in buona parte coperto, per cui i libri che erano ancora interessanti per la vendita li abbiamo adagio adagio ristampati, e qualche libro che non si vendeva più l'abbiamo lasciato perdere. Quindi in definitiva la cosa dopo alcuni mesi si è risolta ancora in modo direi positivo. Io ho cominciato come tipografia nel 61, quindi non si pensava all'editoria, non si pensava alla pubblicazione di libri. Ho cominciato nel 61 e si stampavano lavori di carattere commerciale. Poi nel 65 ho fatto il primo libro, Artigianati scomparsi, appunto di Giovanni Bianconi. Mi sono accorto che scattava qualche cosa dentro, era qualcosa di molto più interessante pensando alla stampa solo di buste, di carta da lettera, di fatture, di prospetti. Qui c'era una gratifica nuova, psicologicamente, professionalmente, era qualcosa di molto più interessante. Poi ho avvertito anche subito le difficoltà. Stampare un libro è una bella cosa, quando esce è una festa, ma poi bisogna venderlo, bisogna finanziarlo, e quindi ho avvertito subito le prime difficoltà. Andiamo di sopra adesso?
Andiamo di sopra, sì.
Io vengo a Locarno un giorno o due la settimana, però lavoro abbastanza bene anche da casa. Con il computer si possono fare tante cose, non è più come nel passato che bisognava sempre spostarsi. Ciao, ciao. Ti fai mandare le bozze, controlli, verifichi. Allora qui ci sono le segretarie. Una non c'è, l'altra è qui tutta contenta di essere al mondo. Questo è il mio ufficio, come ho detto, è un po' in disordine. Andiamo qui. Questa è la signora Laura Grillo, si occupa dell'editing, si occupa delle relazioni esterne, verifica i testi, lei ha una formazione di carattere letterario e quindi svolge questo ruolo. E qui c'è l'ufficio di mio figlio Luca, che in pratica è quello che dirige tutta l'azienda.
Perché la vostra, bisogna ricordarla, è un'azienda di famiglia. Quanto è difficile lasciare le redini di un'azienda così, che è stata la sua vita?
Nessuna difficoltà. Il fatto è che di cose da fare ce n'è per tutti. Non è che ci si rubi il lavoro. Soprattutto anche con le riviste ci sono molti problemi quotidiani, direi quasi. Però in generale cose da fare ce ne sono sempre molto, contatti da prendere, verificare, fotografie, testi che mancano, bozze da inviare agli autori, stabilire le tirature, vedere come promuovere i singoli libri. Insomma, di cose qui ce n'è, non è che ci sia carenze.
Abbiamo evocato diverse date, voglio ancora evocarne una, ed è il 1994 quando esce il primo numero della rivista del Locarnese e Valli. Ora c'è anche la rivista di Lugano, c'è la Turrita, c'è la rivista di Mendrisio, insomma avete un po' occupato tutto il territorio. Ecco, siete partiti con un'iniziativa locale proprio nel momento in cui si avviava il grande processo della globalizzazione che ha inevitabilmente investito anche la stampa. Ecco, ma come vi è venuta quell'idea? Non avevate timore?
Il fatto è che l'Eco di Locarno aveva cessato la sua attività in quanto si era fuso con il Dovere e avevano creato la regione. I locarnesi, che erano abituati da tanti anni a avere questo giornaletto locale, si sentivano un po' orfani, perché la regione sì, va bene, ma era qualcosa di diverso, non era più un organo strettamente locale come l'Eco di Locarno. E allora abbiamo pensato, ma non possiamo fare eventualmente qualcosina noi? E così abbiamo iniziato con la rivista di Locarno, che naturalmente era tutt'altra cosa, che esce una volta al mese e che non era paragonabile all'Eco di Locarno, ma era qualcosa che è stato subito visto, accettato, accolto molto bene dai locarnesi, che ritrovavano una pubblicazione locale che esprimeva un po' l'anima specifica dei locarnesi, i problemi, le notizie, le cose di attualità, insomma quella realtà che stava particolarmente a cuore ai locarnesi. E la rivista di Locarno ha avuto subito un notevole successo e si è sviluppata poi in modo quasi inimmaginabile.
Il mestiere dell'editore non è sicuramente un mestiere facile. Lei lo rifarebbe e come lo vede oggi con tutta questa rivoluzione tecnologica che ha vissuto?
È difficile nella vita dire poi se all'inizio si prenderebbe la stessa strada, se si facessero le stesse cose, eccetera, eccetera, perché ogni decisione viene presa al momento, in un determinato contesto, in una determinata situazione. Posso dire che è una professione che è stata ed è molto difficile, però mi ha dato grandi soddisfazioni e me li dà tuttora grande soddisfazione. È difficile soprattutto dal profilo economico, perché bisogna lavorare molto, bisogna impegnarsi molto, bisogna pensare che anche il sabato, la domenica ci si deve un po' dedicare a questa professione. Bisogna tenere molti contatti, bisogna ridurre le vacanze all'osso e quindi ci vuole in fondo una grande passione per il libro. Direi che la chiave di lettura, l'elemento indispensabile è quello della passione. Bisogna avere passione per il libro, ma l'uscita dei nuovi libri è occasione di grande piacevolezza per l'editore e si sente gratificato, è come, se accettabile il paragone, la nascita di un bambino, insomma è qualcosa che poi rallegra l'esistenza. E poi gli autori diventano amici, o quasi tutti, non dico proprio tutti, ma la maggior parte degli autori diventano gli amici. Oggi i miei amici, ma già negli anni scorsi, li trovavo fra gli autori, ed è un mondo anche bello, un mondo variato, ognuno il suo carattere.
Un po' litigioso a volte, no? Lei descrive alcuni episodi.
Ma sicuramente un po' litigioso. Per esempio nel locarnese del passato c'erano delle personalità di primo piano, i Gilardoni, i Don Robertini, i Remo Rossi, i Bianconi, i Leoni, l'ispettore Mondada.
E donne?
Ne ho avuto meno a che fare, però ci sono state delle figure interessanti. Una è stata Anna Agnesa. Anna Agnesa ha scritto dei libri sicuramente di qualità. E questa Anna Agnesa era una donna avanti negli anni, che aveva sempre un cappello in testa, non l'aveva mai lasciato che io sappia, ed era un soggetto molto molto particolare. Un'altra signora che non ha mai scritto dei libri, ma che mi aveva aiutato economicamente a pubblicare dei libri, è la signora Mary Caroni, che era originaria dell'Olanda e aveva sposato il dottor Milo Caroni. Questa signora aveva una cultura straordinaria e sentiva l'esigenza di dare un apporto diretto alla pubblicazione dei libri. Quindi alcuni libri come Madame de Charrière o Samuel Butler hanno potuto essere pubblicati grazie ad un aiuto economico da parte della signora Caroni. Ci sono stati personaggi anche molto pittoreschi, per esempio, per dirne due, l'ispettore Mondada o anche Romano Broggini, per dirne un altro. Ma l'ispettore Mondada è un uomo che io ho conosciuto già anziano e sono stato parecchie volte a casa sua, non mi ha mai offerto nemmeno un bicchiere d'acqua di rubinetto. Però devo dire che quando si è trattato di stampare la storia di Minusio, il municipio voleva chiedere offerte a diverse tipografie e Mondada è stato risoluto: o il libro viene pubblicato dal mio amico Dadò o rimane nel cassetto. E poi il cassetto è uscito. Io alle volte mi rinchiudo in camera, leggo, rileggo, faccio qualche saltello anche di gioia purché nessuno mi veda, e quindi è un mestiere veramente molto gratificante.